Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto di un incontro che si è tenuto giovedì 1 febbraio 2024, promosso dall'Associazione Studium Fidei presso il Centro Pastorale Paolo VI, via Tigor 24/1 a Trieste, sul tema Il disagio giovanile visto da un giornalista, presentato dal presidente canonico Monsignor Ettore Carlo Malnati, ospite Nicolò Giraldi, giornalista.
Grazie a Francesco perché ci ha fatto apprezzare come si può dalla chitarra farci profondamente commuovere, oltre che ovviamente ad averla la chitarra come un bel momento in cui si dice a Trieste possiamo andare in Svizzera, oppure un momento di preghiera giovanile, ma anche nella riflessione di noi magari che giovani siamo un po' meno. La parola al giornalista che io ringrazio molto per tutto il lavoro che lui fa, anche perché è venuto oggi, ma soprattutto sulla informazione che egli fa e come la fa, il nostro giornalista Nicolò Giraldi, su una tematica che lui vede ogni giorno, che è appunto il disagio giovanile.
Grazie Ettore per l'invito insomma, essere qui presente questa sera, insomma, partecipo molto volentieri, perché poi la tematica è una tematica che mi sta anche particolarmente a cuore, non solo dal punto di vista professionale, ma insomma anche dal punto di vista umano. Credo che ognuno di noi, insomma, dovrebbe riporre un po' di speranza in quello che ovviamente i giovani rappresentano oggi, e soprattutto quello che è poi la proiezione futura, perché alla fin fine, insomma, non è retorico affermare che alla fin fine le giovani generazioni sono quelle che poi un domani guideranno la comunità, la società, le istituzioni, le professioni, le arti, i mestieri, insomma, per farla breve. Però è ovvio che sarebbe retorico invece affermare che da un lato tutto va bene e da un lato tutto va male, no? Dal punto di vista giovanile, perché poi noi dobbiamo affidarci giornalisticamente ai numeri e ai fatti, soprattutto quindi al racconto delle cose che accadono in questa città e che molto spesso, anche per opportunismi politici e per questioni insomma, di comodo per certi versi, insomma, o vengono non tanto nascoste, ma insomma a volte vengono messe un po' da parte, perché fa comodo dire che insomma siamo la città dove si vive bene, dove le cose vanno ovviamente in una maniera in una direzione positiva. Fa comodo regalare un'immagine che a volte invece viene anche un po' turbata dai singoli fatti di cronaca o da semplicemente quello che io amo, tra virgolette, definire il sommerso di questa città, perché in questa città c'è un sommerso che è anche spesso preoccupante. Perché insomma, non ultimo il richiamo del procuratore generale all'inaugurazione dell'anno giudiziario, insomma, di sabato mattina in aula, insomma, di corte d'assise in tribunale a Trieste, dove alle nostre domande sostanzialmente: procuratore, quali sono i reati, qual è la situazione che la preoccupa di più in Friuli Venezia Giulia e quindi compresa anche il suo capoluogo Trieste, la risposta è stata insomma l'utilizzo e la presenza e la diffusione delle sostanze stupefacenti tra soprattutto tra i minorenni. Ora, è vero che non abbiamo una città dove tutto questo si manifesta in maniera particolarmente evidente. Dobbiamo fare probabilmente anche un passo indietro nella storia di questa città. Questa città è una città profondamente borghese e quindi di conseguenza ci sono determinate tematiche che spesso e volentieri come dire, preferiamo evitare, perché rappresentano un tabù, perché non vogliamo averne a che fare, non vogliamo sfidarle anche per certi versi, perché poi il disagio giovanile dovrebbe rappresentare, per chi governa questa città, ma per chi governa le comunità in generale, siano esse come dire, sociali, politiche o economiche, insomma, dovrebbero essere animati sempre da uno spirito del bene comune, ne parlavamo adesso, insomma, no? Salendo le scale, commentando insomma l'ultima protesta, insomma, per la chiusura dei due consultori, insomma, che è stata decisa dall'azienda sanitaria e che per certi versi, insomma, tocca tutta la comunità, ma tocca anche banalmente, insomma, i giovani che magari un domani vorrebbero mettere su famiglia e avere, come dire, dei servizi sanitari, dei servizi alla persona magari un po' più vicini e presenti sul territorio. Poi non entro nel merito della riorganizzazione aziendale decisa da la regione, dall'assessore alla sanità, insomma, Riccardo Riccardi, perché insomma sono questioni profondamente complicate, però è altrettanto vero che tutto questo come dire, arriva come un macigno spesso e volentieri anche alle giovani generazioni, e quindi si parla sì di un richiamo e di un appello e di un allarme anche per certi versi per l'utilizzo di sostanze stupefacenti, ma non è l'unico tema, è l'unico fenomeno che come dire, attanaglia la nostra società. Ci sono banalmente insomma le migliaia di giovani che sono andati via da questa città, insomma, negli ultimi 20 anni, insomma, sono tanti. L'ho fatto anch'io, insomma, nel 2012, tra il 2010 e il 2012 ho iniziato a guardarmi un po' attorno, poi ho deciso comunque di farmi un periodo di 2 anni all'estero e 2 anni insomma in Gran Bretagna, Regno Unito, insomma, per cercare di formare un po' di più la mia professione e quindi insomma di frequentare la scuola di giornalismo a Londra. Poi vi tralascio il passaggio del mio diventare stufo della città, insomma della capitale britannica, insomma, e decidere di tornare a piedi da Londra fino a Trieste in un viaggio che quest'anno, il 10 maggio, compie 10 anni, insomma, mi sembra ieri. Per no, non con Uda. Però è una domanda che mi fanno spesso, ovviamente, nel tragitto della Manica, insomma, tra Dover e Calais. Ma al di là di tutto ciò, sono stato anch'io uno di quei giovani che, insomma, forse tardi, perché avevo 30 anni, 29 per l'esattezza, qui gli sbocchi tra virgolette lavorativi e professionali all'epoca erano veramente ridotti al lumicino e quindi di conseguenza ho voluto investire sulla formazione, sulla professionalità e quindi io, insomma, ho deciso di andarmene, però sono stato animato da un enorme sentimento di amore e di gioia, di voglia di tornare in questa città, perché sono convinto che questa città ha un potenziale che in Italia, ma non solo in Italia, anche in Europa, insomma, tantissime città e anche capitali europee, insomma, se lo sognano, come si suol dire. Il problema è che spesso e volentieri tendiamo anche un po' a tenere in disparte le giovani generazioni e quindi, sapete, adesso non me ne voglia il buon Amato, insomma, che ha animato la Democrazia Cristiana della Prima Repubblica, però insomma capite che quando il buon Amato viene designato dal governo in carica come responsabile, no, della cabina di regia, adesso non mi ricordo esattamente com'era, sull'intelligenza artificiale e via dicendo, capite che questo paese non potrà progredire mai, ma perché non abbiamo niente contro il buon Amato, che insomma in un qualche modo, insomma, ha rappresentato gli interessi del paese, della Repubblica, delle persone in momenti anche particolarmente complicati degli anni 70, negli anni di piombo e via dicendo, tuttavia è evidente che c'è qualcosa che non va da quel punto di vista, no? Nella nostra categoria spesso e volentieri capita lo stesso, capita che poi in determinate cariche, in determinate posizioni vengano messo delle persone che magari sono già in pensione e già percepiscono una pensione e però non si accontentano e quindi di conseguenza o chi le sceglie poi non ha quasi mai il coraggio di affidarsi ai giovani, perché poi in realtà c'è un grosso cortocircuito, no? Quando parliamo di giovani e di persone che si affacciano nel mondo del lavoro e che magari vorrebbero dare il proprio contributo alla comunità, alla società, e se non diamo la possibilità a questi giovani di mettersi in gioco e di assumere anche delle posizioni, dei ruoli, delle cariche all'interno della nostra comunità, insomma, può essere, gli esempi possono essere veramente tanti. È altrettanto vero che poi non riusciranno mai ad andare un po' oltre e quindi di conseguenza spesso e volentieri ci ritroviamo ad avere delle persone con degli enormi talenti, delle enormi capacità che sono costrette ad andare da un'altra parte e ce le facciamo letteralmente sfuggire. Io credo che tutto ciò dovrebbe essere compito soprattutto della classe politica, della classe dirigente, perché sono loro, indipendentemente dal pensiero che anima poi il partito di destra, di sinistra, di centro e via dicendo, perché quando sentiamo parlare determinate persone che dicono sì, vabbè, ma oggi la destra e la sinistra non esistono più, è una balla, la destra e la sinistra esistono e devono esistere necessariamente perché contribuiscono alla dialettica democratica di questo paese, in maniera ovviamente legale, insomma, senza entrare in questioni che non sono appunto normate dalla legge. Dovrebbero essere loro le stesse persone, i vertici dei partiti, i vertici delle istituzioni in generale, a scommettere letteralmente, a fare di concreto qualcosa. Non sto dicendo ovviamente che non viene fatto, perché ci sono tante cose che vengono fatte, no? Cioè non, Non è compito nostro gettare addosso la croce ovviamente a chi poi deve amministrare il tutto, ma è altrettanto vero che forse manca anche un po' di coraggio da quel punto di vista, manca il coraggio di mettere alla prova i giovani. I giovani sbagliano, abbiamo sbagliato tutti, no? Cioè, facciamo degli errori enormi nelle nostre vite, tutti qua dentro, non ce n'è uno che si salvi, insomma, forse solo... No, non parlavo di te, parlavo di qualche un altro che sia di sopra delle parti di solito. Però sbagliamo tutti, l'errore fa parte della crescita, fa parte della formazione in generale, insomma diventiamo uomini, donne, diventiamo famiglia, diventiamo dei professionisti, facciamo tante cose nelle nostre vite e quindi di conseguenza siamo inclini all'errore, e non c'è persona che non abbia sbagliato, no? nella sua vita. Poi ad un certo punto magari le cose si materializzano, ci sono delle opportunità che si vengono a creare quando magari la speranza è veramente ridotta all'osso e si pensa già a, come dire, a iscrivere nella propria agenda personale l'ennesimo fallimento: oddio, nessuno, non trovo lavoro, oddio, gli amici se ne vanno, non riesco a dare quell'esame all'università o... Differente, insomma, gli esempi sono veramente tanti. Tutto questo si accompagna ad un fenomeno che secondo me non... E lo dico da giornalista che proviene dalla carta stampata, ma che da ormai 6 anni dirige la redazione a Trieste Prima, che insomma è il primo quotidiano online della città, inteso anche proprio come anagrafica, nel senso che nasciamo come primo quotidiano online di sempre. E nel digitale c'è un'enorme potenzialità, ci sono enormi opportunità, ma ci sono anche delle grossissime trappole da quel punto di vista, perché il digitale è inteso come fenomeno che alla fin fine coinvolge ognuno di noi ogni singolo giorno, cioè non so, adesso non mi ricordo esattamente, ma insomma ci sono degli studi che dicono che noi utilizziamo il cellulare e lo smartphone centinaia se non migliaia di volte al giorno, no? Scrollando banalmente la pagina dei social, può essere Instagram, Facebook, TikTok o indifferente qualsiasi altro social, ma anche banalmente insomma leggendo le cose che si trovano, le informazioni lì. Manca totalmente l'educazione digitale, cioè un paese come l'Italia dovrebbe necessariamente, quindi, inserirlo tra le materie scolastiche obbligatorie, cioè è come... Io per formazione alle scuole superiori ho fatto il Carli, quindi tecnicamente la sezione era corrispondente in lingue estere, però tecnicamente quando si fa il Carli si dice ok, sono ragionier, no? Noi abbiamo fatto nella verticale, insomma in tutti gli anni scolastici, alla fin fine il diritto, sia esso pubblico, sia esso commerciale, sia esso privato, differente, lo si studia. È impossibile che fino a qualche anno fa all'interno dei licei o del liceo classico, del liceo scientifico e via dicendo, non si studi un diritto pubblico che è, come dire, la base del vivere comune. Poi cioè, non posso immaginare una generazione giovane che non sappia come dire, che le due camere si riuniscono per la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica, metto lì una cosa X, o che appunto il Presidente della Repubblica non viene eletto direttamente da i cittadini, no? Non so se avete, come dire, avete assistito a quello proprio che è successo insomma a Milano durante la manifestazione pro-Palestina. Non entro nel merito della questione israelo-palestinese perché nessuno di noi credo sappia fino in fondo cosa succede, ma insomma all'attivista anziana insomma che rivolgeva la parola a un carabiniere, insomma il carabiniere ha risposto: non è il mio presidente, io non l'ho votato, ecco. Ha fatto certamente bene l'arma dei carabinieri insomma a effettuare un richiamo, ovviamente la persona è stato spostato in un altro reparto, non è più operativo, ma non è possibile che in questo paese non si sappia ancora che il Presidente della Repubblica non viene eletto direttamente dai cittadini. Non entro nella questione del presidenzialismo che il governo Meloni vorrebbe affrontare, vorrebbe introdurre con la modifica della Costituzione e via dicendo, sono questioni molto molto complicate e non credo riusciranno a portarla a casa, ma vi dà il senso un po' del fatto che ci sono una marea di cose che non si sanno, e questo insieme con l'educazione digitale oggi come oggi nel 2024 credo dovrebbe essere obbligatorio, dovrebbe essere fondamentale, cioè dovrebbe rappresentare uno dei pilastri. Cioè, se noi non educhiamo i giovani oggi a scuola all'utilizzo del cellulare, all'utilizzo dei social, all'utilizzo chiaramente di tutta la macchina infernale che spesso e volentieri viene a crearsi, perché poi non abbiamo il controllo, noi non sappiamo mai tecnicamente chi è la persona dietro a quel profilo e via dicendo. Cioè, per l'amor del cielo, io so perché come dire, ottengo delle informazioni banalmente quando le persone si registrano sull'applicazione, sul sito e via dicendo, ma non sono ovviamente come dire, tenuto, e né è compito nostro, come dire, andare a spulciare all'interno di quei profili, anche perché poi sono spesso e volentieri bloccati. Insomma, ci sono delle cose che l'opinione pubblica non sa da quel punto di vista, però facciamo ancora moltissima fatica da quel punto di vista. Cioè il porno che gira all'interno dei cellulari e all'interno delle generazioni alle elementari o nei primi anni delle medie è una cosa che esiste, e quindi dobbiamo, come dire, necessariamente prendere atto che esiste come fenomeno, ma dobbiamo anche essere probabilmente in grado di guidare. E quindi in tutto questo si inserisce non solo l'educazione digitale, ma l'educazione sessuale all'interno dei giovani, perché spesso e volentieri, insomma, in questa città, insomma, ci sono stati anche degli esempi. Adesso vado un po' oltre, però per assonanza, tra virgolette, per, come dire, per vicinanza, l'argomento è un argomento importante è che preoccupa gli addetti ai lavori, insomma, come le violenze sessuali tra minori. Ci sono dei casi, insomma, il pronto soccorso ginecologico del Burlo, che è l'unico deputato non solo per i minori ma anche per tutte le persone, anche adulte, che subiscono violenze sessuali, insomma, ha comunque il suo bel da fare da quel punto di vista. E quindi di conseguenza tutto ciò si innesta in un percorso che evidentemente la società deve compiere, e non solo, come dire, Don Ettore, noi, Nicolò e differente. Insomma, credo che ci sia bisogno un po' di una spinta anche per certi versi, no? Cioè, chiedere che venga fatto, chiedere a scuola, chiedere di parlare di determinati argomenti, perché altrimenti nascondiamo la polvere sotto il tappeto sempre, e quindi di conseguenza ci piace vendere la città, ci piace dire che siamo bravi, belli, e che i turisti vengono e che spendono i soldi e via dicendo, ma tutto questo poi come dire, ha dei risvolti e dei caratteri che non sono prettamente positivi, non sono così, così facili, no? Cioè non possiamo far finta di niente, questo è il senso, ed è anche un po' quello che anima noi giornalisti come classe, insomma, come categoria, perché è vero, l'informazione è in crisi, l'informazione ha delle difficoltà oggettive da quel punto di vista, l'opinione pubblica fa difficoltà molto spesso a, come dire, a credere anche, o quantomeno a pensare che le cose che vengano scritte poi sui giornali siano vere, ma come categoria noi evidentemente dovremmo migliorare anche tutto ciò, senza sottrarci, perché alla fin fine come dire, non abbiamo dei limiti da quel punto di vista, no? Cioè, come categoria dovremmo essere indipendenti e dovremmo essere al di sopra delle parti sempre, e comunque perché dobbiamo raccontare quello che accade, non dobbiamo fare opinione, non è compito nostro. Poi ci sono gli editoriali, gli editorialisti, chi fa opinione su chiaramente i grandi quotidiani nazionali, ma anche nei quotidiani locali, ma è altrettanto vero che dovremmo fermarci ai fatti e quindi raccontare ciò che accade. Vi faccio un esempio, una notizia che non ho, come dire, ancora pubblicato, però e va verificata, e quindi io oggi non ho avuto il tempo necessario per riuscire a verificarla, ma nelle scorse settimane lungo la Scala dei Giganti, che insomma conoscete tutti, che in passato, insomma nel recente passato, è stata anche teatro insomma di qualche episodio di cronaca abbastanza pesante, ci sarebbe stata, ve la racconto come se la dovessi scrivere, no? Cioè ci sarebbe stata, quindi uso il condizionale appunto, una rapina ai danni di alcuni ragazzini, giovani, minorenni, perpetrata da altri due ragazzini minorenni sempre. In questo si innesta poi la discussione sui minori non accompagnati, e via dicendo, che in questa città è un argomento particolarmente caldo anche alla luce insomma, dei fatti di Piazza Carlo Alberto. Però tutto ciò viene, quindi arriva a Nicolò, arriva alla redazione di Trieste prima, e quindi noi dobbiamo necessariamente andare a verificare e a capire se effettivamente poi c'è qualcosa. Ecco, noi sappiamo che la denuncia c'è, ma la denuncia è una denuncia nei confronti di due persone minorenni, e che oltre a essere minorenni e che quindi godono di uno status anche nella deontologia di un giornalista quindi particolarmente sensibile, perché ovviamente un minore va trattato come tale e non può quindi essere messo in prima pagina così, con nomi, cognomi e particolari dettagli e riferimenti, ma anche perché è minore non accompagnato, e quindi tecnicamente è come se fosse una persona che ha bisogno di una protezione maggiore ancora rispetto a il minore. La denuncia c'è, noi sappiamo per certo che c'è quella denuncia, ci sono stati dei coltelli, non nessuno si è fatto male, ma la minaccia appunto estorsiva quasi per certi versi, no? Dateci i soldi, poi sono pochi euro per l'amor del cielo, perché insomma i ragazzini, insomma i giovani, i minorenni, insomma non girano con tanti soldi, insomma però c'è stata. Ecco, io adesso tutto ciò dovrei quindi tentare di riportarlo e di raccontarlo nella maniera quindi più aderente ai fatti possibile, ma ho bisogno anche di conferme che magari possano arrivare, che ne so, dal Tribunale dei Minori. E per un giornalista oggi parlare con il Tribunale dei Minori a Trieste non è una cosa facile, non è una cosa che come dire, si fa così in maniera come dire, su due piedi, cioè si fa su due piedi nel senso che il nostro mestiere, quindi insomma i numeri di cellulare, la telefonata, la si fa, magari si manda la mail e via dicendo, ma tutto ciò che c'è dall'altra parte come dire, a volte rappresenta esattamente quel muro. No, di certe cose molto probabilmente è meglio non parlarne, non solo per proteggere appunto e per tutelare le persone, perché poi c'è un sistema per certi versi che tiene rinchiuse determinate anche informazioni. Non so di voi quanti sappiano insomma che per ottenere i fondi del PNRR insomma lo Stato italiano ha dovuto varare una riforma della giustizia che si chiama riforma Cartabia, è stata una delle condizioni sine qua non insomma che l'Europa ha posto per uscire dalla fase post pandemica e per affrontare la ripresa economica e via dicendo. Bene, la riforma Cartabia sostanzialmente ha messo il bavaglio a noi a tutti gli effetti, perché l'unica persona deputata a parlare con la stampa è il procuratore capo della Repubblica, dottor Antonio De Nicolo, che figurarsi se per fatti come dire, di minore entità ha tempo e magari voglia di rispondere a Nicola Giraldi che lo chiama, perché c'è stato un tentativo appunto di rapina sulla Scala dei Giganti tra fine dicembre e inizio di gennaio. Ha molte altre cose da fare e tra l'altro in quel caso non ricade direttamente su di lui, ma ricade appunto sulla Procura dei Minori e quindi sul Tribunale dei Minori, e quindi siamo punto a capo, quelle informazioni non si otterranno così facilmente. Lo spaccato è uno spaccato difficile da digerire spesso, preoccupa appunto, insomma, il fenomeno dell'utilizzo di sostanze stupefacenti, ma questo è anche, come dire, dato evidentemente da una crescita troppo veloce per certi versi anche della nostra società e di esempi soprattutto, insomma, che non fanno onore. Ma in questa città la droga c'è sempre stata. Vedete che ci nascondiamo, insomma, abbiamo un porto che funziona, un porto dove arrivano, dove sbarcano, insomma, centinaia se non migliaia di container al giorno, insomma, che arrivano da provenienze diverse, insomma, ogni tanto, insomma, qualcosa passa, ma non passa solo attraverso magari il porto, passa anche attraverso, come dire, il flusso che proviene dalla rotta balcanica, che non è solo una questione, come dire, legata ai richiedenti asilo, ai migranti che provengono da paesi come la Bosnia, Bulgaria e via dicendo, ma è anche il traffico di droga, che c'è sempre stato, perché l'eroina in Europa passa attraverso la Turchia principalmente e poi risale la penisola balcanica. Noi siamo, come dire, una piattaforma sulla penisola balcanica, no? Insomma, c'è una grande diatriba, no? Inizio Novecento, tra i due geografi di professione, Switch e Battisti, Cesare Battisti, insomma, quello che invia Cesare Battisti ha una targa con scritto martire e redentista, ma era soprattutto geografo, sul posizionamento di Trieste, cioè dove iniziano i Balcani o meno, no? Cioè Trieste è una città balcanica o no? Fa parte di quel territorio oppure no? Lì ovviamente, insomma, ci sono una marea di elementi, di dettagli, insomma, la presenza linguistica, la cultura e via dicendo, le contaminazioni, insomma, non è questo il momento, insomma, è lo spazio per fare quel tipo di riflessioni e tra virgolette lezioni, però noi siamo un punto ben preciso sulla mappa e quindi quel punto preciso, da chi è interessato a fare affari criminosi, insomma, viene sfruttato e quindi di conseguenza tutto ciò si riverbera poi sul tessuto sociale, insomma, che viviamo ogni giorno. Però è altrettanto vero che dall'altro lato, insomma, ci sono dei servizi e delle funzioni istituzionali che riescono a dare risposte, insomma, non è che tutto va male e tutto va bene, insomma, ci sono delle sfumature che dobbiamo imparare a riconoscere. Questa è probabilmente la vera sfida, no? Da quel punto di vista, cioè non possiamo nasconderci dietro alle nuove rotte Ryanair perché finalmente andremo a Siviglia. A me personalmente, insomma, piace particolarmente l'idea di poter andare a Cracovia, ma questo è un altro discorso. Ma anche Parigi, anche Berlino, insomma, che Trieste torni tra virgolette al centro dell'Europa, un po' come lo è sempre stata, insomma, durante la dominazione asburgica. Questo è meraviglioso perché, insomma, riuscire ad andare, come dire, con il treno sa dove, partendo da Trieste o avendo l'aeroporto molto vicino e poter poi viaggiare per vedere posti nel mondo, questo insomma, restituisce ovviamente un'immagine della città che è un'immagine meravigliosa, perché, insomma, alla fin fine sì, ci sono un sacco di problemi, ma insomma viviamo fortunatamente anche in un posto che ha una bellezza anche estetica, insomma, come dire, sopraffina da quel punto di vista, no? E, insomma, chi l'ha pensata negli anni, chi l'ha rimescolata, insomma, ha fatto davvero un ottimo lavoro. Il problema è che poi nel quotidiano, in tutto ciò che insomma che accade, non è sempre facile riuscire a vederla, questa bellezza. E quindi da un lato la vendiamo nella promozione turistica e insomma nei cataloghi, e quindi andiamo alle fiere, spendiamo soldi pubblici per promuoverla e via dicendo, e ovviamente, insomma, è il lavoro di chi lo vuole fare e di chi ha mandato di farlo, ovviamente, ma dall'altro lato ci sono tante piccole cose che se messe assieme insomma compongono un ritratto e un puzzle non sempre rassicurante. Ci sono veramente tanti esempi, no? Insomma, non riesco ad individuare le soluzioni perché non è compito nostro, insomma, noi siamo spesso e volentieri spettatori privilegiati di ciò che accade perché per il nostro mestiere otteniamo delle informazioni che l'opinione pubblica normalmente non riesce a ad avere perché poi magari sono gli stessi politici a raccontarti certe cose o le stesse persone che poi occupano posti di potere, però quello che accade in questa città è in continua evoluzione spesso e volentieri e non abbiamo la percezione reale, no? Sempre, ogni giorno, che ci sono determinate criticità. Sì, le segnalazioni dei cittadini ovviamente vanno bene, perché ovviamente poi arrivano e ti arrivano, come dire, in redazione, ma dal nostro punto di vista, ad esempio, quello che ci piacerebbe anche un po' fare è cercare, come dire, anche di dar voce alle giovani generazioni e quindi tecnicamente poi poter riuscire a dare la possibilità a qualche giovane magari di fare un periodo di formazione tra virgolette o di stage all'interno della nostra redazione, quindi imparare magari anche cosa vuol dire banalmente fare un giro di nera, cioè la mattina insomma fare le telefonate, fare telefonate in questura, le telefonate ai carabinieri, le telefonate alla guardia di finanza, le telefonate al 118, le telefonate alla polizia locale, insomma è successo qualcosa al mattinale, è successo qualcosa questa notte, via dicendo. Poi lasciate perdere la storia della Cartabia perché ormai quasi nessuno parla, insomma in realtà qualcuno parla ancora fortunatamente perché ha voglia di parlare, ma ci sono quelle relazioni, però ci piacerebbe da quel punto di vista, no? Cioè poter aumentare anche un po' insomma la forza lavoro, l'idea che insomma qualcuno possa appassionarsi anche a questo mestiere, perché sì è vero, insomma è criticato in lungo e in largo, io dico sempre questo, no? Anche ai ragazzi che abbiamo in redazione, perché non sempre è facile accettare tutto quello che viene scritto sui social e che spesso e volentieri, come dire, vieni bombardato perché che ne so, quella notizia è stata passata in una determinata maniera o in un'altra e via dicendo. Io dico sempre, alla fine siamo, come dire, sempre, come dire, i bugiardi, quelli che non raccontano la verità, quelli che, no, nelle grandi critiche, nei grandi giudizi che vengono dati, poi alla fin fine quando avete bisogno venite sempre da noi, sempre, nel senso che poi quando c'è bisogno e c'è bisogno di far fare un giro in prima pagina a qualcuno, c'è sempre. Domani noi copriremo una storia che ha a che fare con dei danneggiamenti, dei furti e del vandalismo all'interno del cimitero di Sant'Anna, dove c'è una persona che sostanzialmente da diversi mesi sta denunciando che la tomba di famiglia è stata oggetto insomma di vandalismo, di furto, e dicendo questa cosa va avanti da mesi e nessuno sostanzialmente riesce a mettere, come dire, la parola fine. Io ignoro al momento se ci siano delle indagini in corso e quindi potenzialmente le persone siano già state, quindi, individuate o attenzionate, ma quella è una storia che sostanzialmente va raccontata e cambia poco se la storia coinvolge, come dire, una persona adulta e che ha questo disagio in questo momento o invece una persona magari giovane, perché alla fin fine quello che noi possiamo fare e per i giovani insomma lo facciamo per tutti volentieri, ma insomma magari abbiamo un occhio di riguardo per i giovani, dobbiamo continuare insomma ad essere a disposizione, insomma dobbiamo avere anche la forza un po' di rappresentare tutto ciò, no? nel motto del Washington Post c'è, insomma, dalla parte dei comandati e non di chi comanda. Quindi credo che, insomma, il senso del tutto, insomma, non sono stato particolarmente esaustivo probabilmente nell'esposizione, perché, insomma, magari torno, Ettore, non so, faremo altre.
No, poi hai spaziato molto bene dal punto di vista proprio di questa dimensione che coinvolge minori e non minori in una realtà, ecco, che ovviamente richiede anche una valutazione del rapporto educativo che la famiglia ha con i figli, ma anche il rapporto formativo che ha l'istituzione educativa, no? Cioè, siamo una scuola di informazioni o di educazione, questo è secondo me il grande problema, e quindi il disagio giovanile diventa un effetto di un qualche cosa che manca, no? Dicono, secondo me, secondo quel che ti, poi secondo quello che tu appunto constati, no? Poi parlando, sì, di queste gang giovani.
Sì, sì, ma lo è, cioè, nel senso, l'assenza è evidente, è reale, insomma, la si nota e insomma non si può far finta di non vederla. Mi viene da dire che però, insomma, uno Stato che non investe nella scuola è uno Stato che non ha futuro da quel punto di vista. Noi non possiamo mettere soldi solo ed esclusivamente dove ci comoda e per riuscire a fare una finanziaria più o meno che accontenti tutte le categorie che noi rappresentiamo, noi inteso come, come dire, rappresentanti politici che poi hanno quel tipo di relazione, di contatto con il proprio bacino elettorale, e quindi di conseguenza devo accontentare uno, devo accontentare l'altro. Certo, insomma, questo paese ha bisogno di investire sulla scuola, ha bisogno di investire sulla scuola in maniera profonda, perché poi tutto questo si aggiunge ad altre questioni che, insomma, fanno parte della nostra società, ma non facciamo figli. Noi non facciamo figli più, ne facciamo pochi. E le persone che provengono da altri paesi e che arrivano in Italia ne fanno invece tanti e vorrebbero rimanere in Italia, vorrebbero stare all'interno di questo paese. Ok? Quindi di conseguenza c'è un problema nel futuro di questo paese, non possiamo ignorare da quel punto di vista. Non sto parlando del fatto che noi siamo bravi, gli stranieri sono cattivi, anzi, lungi da me questo pensiero, ma la classe dirigente di questo paese deve iniziare, ed è già tardi, deve iniziare a interrogarsi su il futuro dell'Italia, il futuro della natalità, il futuro. Cioè, non basta dare i soldi alle famiglie per dire ok, fanne un terzo, fanne un secondo di figlio e via dicendo. C'è un bisogno di una riforma graduale e totale del sistema, e quindi, cioè, dobbiamo investire sulla scuola, mettere soldi, risorse sulla scuola in maniera profonda, non investire sull'educazione digitale, investire sull'intelligenza artificiale in maniera importante, controllare l'intelligenza artificiale, cioè guidare, no? Parlano sempre di guidare il cambiamento, ma sto cambiamento però poi non si vede, no? Cioè siamo sempre lì a correre dietro alle cose, una volta governa Meloni, una volta governa Renzi, una volta governa Salvini, una volta governa Di Maio, cioè, nel senso, e poi però le cose non vanno avanti, no? Poi le persone vanno all'estero, ci restano. Parliamo adesso di ricercatori, siamo il quarto paese più rappresentato al mondo per ricercatori scientifici, no? Formiamo generazioni di ricercatori scientifici che poi vanno in giro per il mondo, e poi quando hanno finito la triennale se va bene la specialistica ti salutano, vanno a fare il dottorato da un'altra parte e lì ci restano, punto. E quindi tu hai speso dei soldi pubblici per formare le persone che poi non resteranno nel tuo paese e che anzi nel tuo paese non vogliono tornarci. Poi non è tutto, come dire, negativo, come dire, cito quel passaggio perché è un passaggio di fatto, il governo Renzi all'epoca aveva introdotto il bonus, no, tra virgolette, per il cervello di rientro. Io persone vicine che hanno usufruito e che continuano a usufruire di quel privilegio, tra virgolette, perché l'azienda in sé assumere un cervello di rientro e quindi assumere una persona formata in maniera eccellente, cioè una formazione da dottorato di ricerca e via dicendo, ha la possibilità di non pagare parte delle tasse, delle imposte che poi chiaramente deve pagare su il lavoro, e quindi quella persona è invogliata a tornare, perché quei soldi li prende in Germania, in Inghilterra, in Francia, negli Stati Uniti e via dicendo. Se può tornare però a casa e magari prendere gli stessi soldi o magari prenderne anche un po' di meno, però avere la garanzia che la strada è un po' spianata per il futuro, ecco che si accende la lampadina e le persone possono rientrare. Non è per forza utilitarismo, non è per forza far leva su i soldi e via dicendo, ma è un modo che la società di oggi ha anche per invogliare le persone a rientrare e magari a evitare che partano. Il senso è anche un po' quello. Quindi di per sé, insomma, il quadro è un po' questo, però insomma, poi c'è anche, appunto, tu ricordavi l'università, i 100 anni dell'Ateneo Triestino, insomma, abbiamo, insomma, delle cose che funzionano molto bene dal punto di vista, insomma, accademico, e insomma, e va bene, insomma, formiamo le persone, formiamo anche tanti stranieri, insomma, adesso non lo so se ancora è così, però insomma fino a qualche anno fa comunque eravamo l'università con il tasso di stranieri più alto d'Italia, no? da quel punto di vista, anche per la vicinanza geografica, insomma, per certi versi. Ecco però che, come dire, a volte noi tendiamo a vedere le cose o bianco o nero. Mi ripeto, insomma, ci sono tantissime sfumature, insomma, non ci sono solo cose che vanno bene e cose che vanno male, però potrebbe essere, insomma, confortante vedere che magari qualcuno ha voglia di contribuire, no, alla comunità dove vive, sia essa l'oratorio, sia essa l'assemblea rionale, o indifferente, magari animato da una passione che può essere politica, ma che può essere anche banalmente sociale, quindi stare assieme alle persone, volontariato, insomma, ci sono tante cose che in realtà vanno, da quel punto di vista, che vanno bene. Questo po' anche per chiudere, insomma, è facile anche sparare e quindi dire ai giovani: non voglio di fare, non voglio di fare questo, non voglio di fare quell'altro, e via dicendo. In realtà spesso e volentieri non vengono messi alla prova, o non viene data loro la possibilità di esprimersi. Questo è un po', quindi, insomma, visto che so che i nostri rappresentanti politici guardano anche l'emittente locale delle 4, insomma, mi viene, come dire, da fare anche un po' un appello, nel senso che scommettete su di loro, perché alla fine, insomma, la passione che ci mettono i giovani, insomma, non è paragonabile da quel punto di vista. È vero, sì, sbaglieranno, faranno un sacco di casino, però chi non l'ha fatto nella propria vita, insomma, un po' di casino, quindi questo.
Ringraziamo tanto Nicolò, perché so che ha un altro impegno. Chiudiamo con l'altra esecuzione di Francesco.
A tutti, grazie, un cartone.
E mi ha fatto piacere è appunto il riconoscimento della bellezza che c'è attorno a noi, no? E proprio rispetto a questo oggi suonerò un brano di Francesco da Milano, che nel 1500 compone questo brano per coro, per un ensemble corale, che si chiama Quanta Beltà, come invito proprio a, e secondo me molto saggiamente, come invito a vedere la beltà che ci circonda. È sicuramente una beltà, una bellezza molto facile per noi giovani da raggiungere, la bellezza della cultura. Quindi io invito sinceramente ogni persona, compresi in particolare i giovani, a sfruttare gli strumenti che abbiamo per approfondire, ricercare e andare in fondo alle cose e non lasciare che qualcun altro possa influenzare la propria idea. Quindi sicuramente attraverso gli strumenti che abbiamo possiamo approfondire veramente la cultura ed è un mio invito che faccio ai giovani. Grazie.
Grazie Francesco.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.